E ben ritrovati al Voi che sapete. Diamo subito il benvenuto a Giovanni Conti in studio.
Buongiorno, buon pomeriggio a te Martino e ai nostri ascoltatori.
Dunque, noi oggi parliamo di partiture. Che cosa ci dicono le partiture oltre all'ovvio, diciamo, all'altezza delle note, i ritmi? Ci sono forse anche degli elementi un po' più enigmatici che sono contenuti soprattutto in certe partiture, magari in certi compositori. Ad esempio, per fare un esempio banale, quando un compositore scrive sopra un passaggio, non so, sognante o morendo, beh, l'idea generale la possiamo immaginare, però come poi questa cosa viene resa, forse non è così tanto univoca come qualcun altro parametro, come l'altezza o il ritmo.
Ah, certamente, anche perché ognuno le può immaginare e pensare in maniera assolutamente soggettiva. E queste aggiunte possono essere anche molto più colorite e creative, poesie, disegno, vignette che a volte si trovano sulle partiture originali o anche le partiture, seppur stampate, ma utilizzate da o gli stessi compositori o anche da interpreti famosi. A volte le indicazioni musicali non dicono precisamente cosa fare, ma cercano di evocare, come dire, un modo d'essere o una riflessione nel musicista. Forse parleremo in maniera, come dire, un po' troppo tecnica, cercheremo comunque di farlo a beneficio del nostro pubblico. E con chi lo facciamo, Martino?
Beh, innanzitutto diamo il benvenuto qui in studio con noi a Francesco Bossaglia, direttore d'orchestra, e noi lo conosciamo naturalmente soprattutto nel contesto di Novecento Presente. Benvenuto, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie, buon pomeriggio.
E poi è collegato con noi il musicologo Veniero Rizzardi, che ci aiuterà proprio a penetrare questi aspetti. Buon pomeriggio, Veniero.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque, iniziamo magari subito svelando che lo spunto per questa puntata ci arriva da un articolo che era apparso sul New York Times. Un articolo che poneva proprio questa domanda, no? When musical directions don't say what to do, but how to be. Dunque, quando le indicazioni musicali non dicono cosa fare, ma come essere. Un articolo che era firmato da Corinna da Fonseca Volheim. E io inizierei ponendo proprio allora questa domanda ai nostri ospiti. Inizierei da Francesco Bossaglia. Ti trovi d'accordo con questa affermazione?
Quello è, diciamo, punta il dito su un problema che un musicista affronta tutti i giorni, perché chi lavora, diciamo, con la musica classica si trova davanti un testo. Mm-hmm. E il testo lo devi imparare a leggere e poi lo devi imparare anche a interpretare, tradurre. E i testi che abbiamo davanti a noi, diciamo generalizzando abbastanza, però raccontano più o meno 400 anni di storia della musica. E quindi possiamo immaginarci quanto è vario, no? Quanti testi diversi ci troviamo davanti. E forse una cosa generale che si può dire è che negli ultimi 150 anni questi testi si sono riempiti di informazioni. Mm-hmm. No? Se confrontiamo, che ne so, una partitura di Johann Sebastian Bach e una di Boulez, nella partitura di Boulez troveremo tantissime informazioni, quando invece in quella di Bach troveremo le note e forse qualche piccola indicazione di dinamica. Quindi è chiaro che il testo si è fatto sempre più complesso, ricco di informazioni, e la sfida per il musicista, qualsiasi musicista, è quello di districarsi, capirne il senso e soprattutto capire come si passa da tutti quei segni poi a un fatto che è sonoro, quindi è puramente, non so come dire, fisico, emozionale.
Certamente si tratta forse di applicare anche un'idea che apparteneva alla musica più antica, cioè quella di essere un po' semiologi, interpretare che cosa sta oltre il segno. Nella notazione antica forse era più semplice, sembra banale, ma cioè riuscire a capire che cosa c'era oltre l'indicazione meramente musicale. Qui si tratta evidentemente di applicare anche altri concetti. Veniero Rizzardi.
Sì, certamente, sono assolutamente d'accordo. In epoche in cui c'era una piena condivisione tra compositori e interpreti di un comune sentire, di una comune pratica, non c'era nemmeno troppo bisogno di dare delle indicazioni precise, perché c'era non solo un linguaggio, ma era una pratica condivisa e anche uno stile interpretativo che era dato, per così dire, quasi naturalmente, no? Però viene un momento in cui anche in epoche non vicine alla nostra, in cui il canone un po' viene un po' forzato, no? Mi viene in mente una cosa a proposito di questi discorsi, che un libro recente di Federico Maria Sardelli, molto bello, che è dedicato all'interpretazione di Vivaldi, proprio in apertura dice una cosa, secondo me, molto interessante, che va un po' nella direzione di quello che stiamo dicendo, perché nelle partiture di Vivaldi si trovano spesso delle indicazioni che vanno un poco al di là del convenzionale, del canonico, come per esempio l'utilizzo di termini come estro, stravaganza, invenzione, furore. Ecco, Sardelli dice una cosa molto interessante, cioè dice che questi elementi verbali estrapolati dai titoli, o da arie vivaldiane o da raccolte strumentali, hanno generato negli interpreti la falsa idea che l'approccio a quella musica dovesse essere, sto citando Sardelli, dovesse essere improntato a un'estrema libertà interpretativa e anzi richiedesse da loro interventi estrosi, stravaganti, inventati, furiosi. In verità questi estri non sono richiesti all'interprete, ma appartengono solo alla concezione compositiva dell'autore, che deroga in qualche maniera dai canoni del suo tempo. Ecco, qui il discorso in un certo senso è ribaltato, perché si è creato per esempio una tradizione interpretativa moderna, per esempio, in cui appunto questi elementi, no, estrapolati dai titoli di Vivaldi sono diventate indicazioni espressive. Ecco, quindi c'è sicuramente appunto il problema della deviazione dal canone. Mi viene in mente anche per esempio Beethoven, no? Beethoven è un caso interessante, perché come tutti i compositori della sua epoca utilizza delle indicazioni standard in italiano, se non che a un certo punto comincia a utilizzare dei termini, delle espressioni verbali che non fanno parte delle, diciamo, del repertorio canonico, adagio, allegro, presto, vivace, eccetera. Ma per esempio c'è un pezzo che a me tanto piace anche molto, che è la sesta bagatella dell'opera 33 per pianoforte, che indica in italiano con una certa espressione parlante. Quindi qui siamo al di là, diciamo, dell'indicazione tecnica, è un suggerimento interpretativo che nello stesso tempo vuole indicare come deve essere la curvatura melodica di questo pezzo. Ecco, questo secondo me è un elemento interessante. Tra l'altro poi a un certo punto della sua vita, della sua carriera, in modo non sempre coerente, non sempre costante, però Beethoven scivola dall'italiano convenzionale verso il tedesco e lì comincia ad esprimersi in modo, come dire, più diretto, più vicino, aggira la convenzione dell'italiano e usa la sua lingua.
Thank you.
La sesta dalle sette bagatelle per pianoforte, opera 33 di Ludwig van Beethoven, Trudeli e Leonard al fortepiano in questa incisione del 1996. Proprio il brano che la composizione che citava Veniero Rizzardi poco fa, proprio riguardo a questo uso, questo, diciamo, passaggio, se vogliamo, che possiamo riscontrare in Beethoven dall'utilizzo anche di termini tedeschi sopra le partiture per mostrare appunto un paratesto musicale. In un certo senso rappresenta anche un po' l'evoluzione, diciamo, espressiva un po' tipica di dunque si va verso il romanticismo, dunque si i compositori cercano un altro approccio verso la partitura, verso l'interpretazione, e in un certo senso è un po' un frutto anche del processo storico, Veniero Rizzardi.
Sì, certo, questa evoluzione, diciamo, anche del modo di verbalizzare le indicazioni espressive dal romanticismo in avanti, poi si sviluppa e addirittura esplode in una verbalizzazione addirittura sovrabbondante. Quando, diciamo, l'Ottocento finisce, cede il passo ad altre correnti, per esempio, non so, il simbolismo, mi vengono in mente due compositori piuttosto lontani tra di loro, ma che hanno utilizzato delle verbalizzazioni molto suggestive. Sto pensando per esempio a Scriabin, che utilizza delle indicazioni in francese, come d'altronde uso nella cultura russa, e se i suoi pezzi pianistici sono cosparsi di indicazioni estremamente suggestive e parossistiche, sfrenatamente rapido, con una dolcezza sempre più carezzevole, con un'estasi crescente, con una sonorità sempre più sempre più vibrante e radioso. E per esempio, non so, c'è l'opera sedante, la sonata numero 10, si apre con le indicazioni, traduco dal francese, dolcissimo e puro, con un ardore profondo e velato. E quindi siamo molto oltre la descrizione di come deve essere detto, di come deve essere avvicinato un determinato passaggio. È più una suggestione che va al di là del testo musicale, e dice appunto come, tra l'altro è un musicista che è citato nell'articolo del New York Times, appunto, che dice molto semplicemente ma molto efficacemente, dice: alle volte le parole nella partitura non ti dicono cosa fare, ti dicono come devi essere. Ma per tornare appunto a noi, appunto pensavo a Debussy, i suoi preludi, no? Normalmente sì, i preludi pianistici vengono indicati con il titolo, ma in realtà se si guarda la parte, Debussy indica i suoi preludi con una numerazione, e questi titoli in realtà sono quasi delle parentesi che vengono posti alla fine del pezzo, non all'inizio, con dei puntini di sospensione, e quindi qui siamo proprio in pieno simbolismo.
Francesco Bossaglia, quanto ci stava dicendo Veniero Rizzardi è una fotografia estremamente limpida di una determinata situazione che ha avuto, come dire, un suo percorso. Potremmo dire, giusto per dare dei limiti di tempo, fine del classicismo, inizio del romanticismo, si va avanti fino ad arrivare alle porte del Novecento inoltrato, dove sulle partiture si va ben oltre. Al di là di queste verbalizzazioni, addirittura i compositori fanno degli schizzi, fanno dei disegni, scrivono delle cose che, diciamo così, il modo di scrivere la musica convenzionale fino a un certo momento non aveva mai conosciuto, il che a volte rende difficile per voi direttori d'orchestra che affrontate queste pagine anche solo il decifrare certi passaggi.
Sì, però fa anche una certa scrittura, diciamo, più astratta, più fantasiosa, fa anche un po' appello alla creatività del musicista, e quindi uno si sente chiamato in causa, coinvolto. Diciamo che nel Novecento abbiamo anche degli esempi estremi come quelli che citavi, no? A volte abbiamo delle partiture grafiche, no? Dove il compositore non ci lascia neanche le note scritte, ma ci fa un disegno che ci deve ispirare un certo tipo di atmosfera o di scelta di suoni, eccetera, eccetera. E quindi appunto un grande coinvolgimento creativo di chi suona, di chi canta, di chi quella partitura la realizza. Poi abbiamo esempi invece anche, diciamo, più convenzionali, dove comunque la partitura magari è notata e però la partitura, le note scritte diventano anche un disegno. Adesso mi viene in mente così al volo, non so, la Serenata per un satellite di Bruno Maderna, che è scritta con una notazione convenzionale, sono note e ritmi, però è scritta in una forma in cui il pentagramma si rincorre come se fosse una traiettoria siderale, no? Con tutte le note che si rincorrono e si attorcigliano. Oppure le partiture di Silvano Bussotti, no? Che sembrano quasi dei quadri, anche quelle scritte con una notazione, diciamo, convenzionale, sono note scritte su dei pentagrammi, però sono dei pentagrammi che cambiano dimensioni, diventano veramente quasi dei quadri. Per me la sfida più affascinante quando si tratta appunto di testo musicale che ha queste aggiunte, come possiamo definirle, poetiche, indicazioni poetiche proprio che hanno a che vedere col modo d'essere, con i sentimenti, con qualcosa di ancora meno palpabile delle note, e la sfida è come tradurre queste indicazioni in qualcosa di profondamente tecnico. Una cosa che mi affascina molto di certi grandi direttori d'orchestra, penso, non so, a Ivan Fischer o Daniel Barenboim, che ho avuto la fortuna di vedere lavorare da molto vicino, è che sono dei musicisti che hanno una forte immagine poetica, cioè una grande immaginazione musicale, però poi hanno anche gli strumenti tecnici musicali per tradurre quell'immagine. Quello lì per me è il salto incredibile, no? Che soprattutto per un direttore d'orchestra è fondamentale questa cosa, perché appunto il direttore d'orchestra ha a che fare con tante persone per un tempo limitato, perché le ore di prova con le orchestre non sono mai tantissime, soprattutto al giorno d'oggi, e quindi bisogna raggiungere un risultato appunto emozionante, poetico, profondo, dove appunto bisogna, che ne so, descrivere questa estasi scriabiniana di cui parlava prima Venire Rizzardi, però appunto bisogna avere anche un vocabolario tecnico per trovare il modo giusto di dire questa cosa all'orchestra.
Un caso particolare, Venire Rizzardi, che vale la pena di condividere, è ciò che scriveva Luigi Nono sulle sue partiture.
Sì. E va esattamente nella direzione di quanto diceva Bossaglia poco fa, ossia che la verbalizzazione o comunque lo sfondamento dei canoni notazionali è qualche cosa che al compositore interessa, urge, perché vuole in qualche modo costituire o ricostituire una solidarietà con l'interprete, una condivisione profonda del suo pensiero, no? Sto pensando a certe partiture di Nono dell'ultimo periodo, soprattutto le più letterarie, se vogliamo chiamarle così, anche se sono poi in realtà profondamente implicate nell'invenzione sonora. L'ultimo grande pezzo di Nono, che è un lavoro in un certo senso un po' paradossale per violino e nastro magnetico, che si intitola La lontananza nostalgica.
Si è interrotta la linea, purtroppo. Ascoltiamo. Ecco, è tornata la linea. Era saltata brevemente Venire Rizzardi. Abbiamo perso l'ultimo filo del discorso.
No, dicevo appunto, lo riassumo molto velocemente, che cercare di ricostituire una solidarietà tra interprete e compositore è un obiettivo spasmodico di Nono, no? In questo lavoro per violino, La lontananza nostalgica utopica futura, che è anche titolo è paradossale, le indicazioni verbali, le parole sono quasi più delle note, nel senso che c'è ogni nota, ogni modo d'attacco è descritto in un modo addirittura ansioso da parte di Nono, lo si vede proprio anche come è scritto, come è buttato giù nel suo manoscritto, ma questo è, diciamo, è un tentativo disperato, se vogliamo, di creare un suono differente, di suggerire al solista qualche cosa che il compositore cerca di, che non può esprimere soltanto con le note. Ma c'è un altro lavoro, diciamo, più in certo senso tranquillo da questo punto di vista, che è il quartetto Fragmente Stille Andiotima, no? Frammenti Silenzi, che è di fatto dedicato dedicato a Hölderlin. Questo quartetto di grandi proporzioni, perché è un lavoro che dura una quarantina di minuti, è scritto in modo più o meno convenzionale, salvo che iscritte nella partitura ci sono una quantità di indicazioni verbali che sono prelevate direttamente dai frammenti di Friedrich Hölderlin. E questi frammenti, lo scrive chiaramente nelle avvertenze, devono essere, dice, interiormente cantati intemporali, dice lui, senza tempo, dagli esecutori, cioè non devono essere assolutamente espressi, devono essere considerati alla stregua di indicazioni espressive, ossia questa meditazione, se vogliamo, filosofica, anche se vogliamo, sui frammenti di Hölderlin deve essere, come dire, la guida all'interpretazione mentre questa si sta svolgendo. Ed è curioso, in un certo senso, che Nono, forse inconsapevolmente, riprenda un'usanza altrettanto stravagante, ma in questo caso umoristica, che è quella che noi conosciamo bene di Erik Satie, che infarciva le sue partiture, anche le sue semplici invenzioni, di una sovrabbondanza di indicazioni verbali che erano molto umoristiche. Per esempio, sto pensando agli embrioni disseccati, come in cui si descrive l'uscita dalla sua tana di un cetriolo marino, insomma, con descrizioni del paesaggio in cui questa uscita mattutina del cetriolo marino si svolge, insomma. Ma al fuori dall'umorismo, direi che, appunto, per tornare a Nono, lì c'è veramente un'esasperazione poetica, che è un tentativo, appunto, di creare un'intesa con l'interprete attraverso il modello letterario.
Questo un frammento, perdonate il gioco di parole, fragment Stille di Luigi Nono, di cui parlava proprio adesso Veniero Rizzardi. Insomma, in un certo senso assistiamo nell'ora nel Novecento, diciamo, ci sono un po' due, c'è chi, alcuni compositori che viaggiano completamente in questo mondo fatto di suggestioni, di indicazioni completamente interpretative, appunto citavamo prima la partitura grafica, altri che restano sulla partitura, sulla partitura tradizionale, ma lavorano comunque, si può parlare forse di una tendenza veramente a integrare comunque sempre il lato più, diciamo, quello più i parametri classici con questa dimensione paratestuale, che lo chiedo a Francesco Bossaglia.
Ma sì, compositori diversi hanno trovato risposte diverse a questa domanda, soprattutto nel Novecento. Ci sono un sacco di modi diversi di intendere la musica. Una cosa che mi viene in mente adesso anche, che spesso è sempre in realtà nascosta al pubblico, a meno che qualcuno non gliela racconti, è che a volte musica strumentale è scritta pensando a dei testi, proprio testi espressi in maniera sillabica. Non so, mi viene in mente delle cose di Arvo Pärt per orchestra d'archi, e sono scritte proprio sillaba per sillaba su dei testi che il pubblico non sente, che però il musicista conosce, ne conosce il contenuto, ne conosce il ritmo, ne conosce il sentimento. Io stesso anni fa avevo fatto un brano di Paul Hindemith, intitolato Herodiad, che è una traduzione musicale dell'Herodiad di Mallarmé, sillaba per sillaba, cioè tutte le melodie di questo brano, che ha una grande melodia che dura 20 minuti, sono sillaba per sillaba il testo dell'Herodiad di Mallarmé, un testo che il pubblico non sente, non ne conosce l'esistenza, però I musicisti lo sanno, il direttore d'orchestra lo sa, ed è lì sotto a suggerire un po' cosa succede in questa musica.
Molto interessante. E in questo caso, dunque, c'è un, diciamo, un segreto forse dentro, anche se forse non è una cosa, diciamo, tenuta segreta, diciamo, si sa che questa cosa c'è, anche il pubblico potrebbe, volendo, non so, procurarsi il testo e seguire il ritmo.
Sì, certo, ci si può informare, però, nel senso, non è una cosa che necessariamente il pubblico debba sapere. Come è giusto che il pubblico non conosca quello che c'è sulla partitura, è la nostra responsabilità di essere un tramite, no?
Sì.
E quindi se Scriabin ci scrive estatico, forse se facciamo bene il nostro mestiere, qualcosa di questa estasi passa anche verso il pubblico.
Allora darei ancora la parola a Veniero Rizzardi, che ci stava anche proprio raccontando prima, facendo alcuni esempi. Tra l'altro ci ha suggerito lui alcuni gli ascolti che abbiamo ascoltato, tra cui anche appunto questo di nono, quello prima di Beethoven. Ci sono ancora un esempio che avevi citato, che era quello prima di Scriabin, e quello naturalmente di Satie, cioè Satie che è un po' il quasi provocatorio, no, nel suo uso del paratesto musicale.
Sì, appunto stavamo parlando di questi embrioni disseccati, no? che sono appunto sono composizioni umoristiche, naturalmente, no? E l'Oloturia, che è questa creatura marina che appunto, come dice Satie, gli ignoranti lo chiamano cetriolo di mare, dice l'Oloturia, sta normalmente su delle pietre o su delle rocce, come il gatto. Questo animale marino fa le fusa e poi in più fila una seta disgustosa. Dice: l'azione della luce sembra dargli fastidio. Ho osservato un'oloturia nella baia di Saint-Malo. E questa è l'osservazione fatta da Satie di un'oloturia che esce appunto al mattino, in un mattino piovoso in cui il sole compare a un certo punto dietro le nuvole, ma fa molto freddo e lui comunque si mette a fare le fusa.
Davvero molto interessante. Io proporrei allora, dato che siamo in chiusura, di salutarci proprio con questo ascolto. E allora ringrazio, naturalmente si potrebbe andare, passare ore a parlare di questi argomenti nelle sue infinite sfaccettature, ma ringrazio i nostri ospiti che hanno partecipato al Voi che Sapete, ringrazio Veniero Rizzardi per essere stato con noi.
E naturalmente,
grazie a voi.
E naturalmente ringraziamo anche Francesco Bossaglia.
Grazie dell'ospitalità. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.